Stavamo esaminando un po' il nostro programma di lavoro e, giusto per ricollegarci con le volte precedenti, abbiamo fatto nel primo incontro un'introduzione generale. La volta scorsa siamo entrati un po' più nel merito della metodologia che riguarda le condizioni per un corretto dialogo tra le scienze e la teologia. Adesso mi piaceva dire qualcosa sul magistero della Chiesa in ordine alle scienze e in particolare anche in ordine al rapporto fede e ragione, cercando di far vedere quali sono le tappe più significative. Ovviamente non facciamo la storia, ci vorrebbe troppo tempo. Per cui diremo qualcosa sul magistero prima di Giovanni Paolo II, con Giovanni Paolo II e di conseguenza dopo. Prendo Giovanni Paolo II come punto di riferimento perché col suo magistero ha dato un grosso contributo a quegli aspetti epistemologici che riguardano proprio le concezioni, il modo di concepire la scienza. Allora, entriamo subito e vediamo cosa succede sommariamente prima di Giovanni Paolo II, che prendiamo un po' come boa di passaggio. Anzitutto, iniziando questa parte dedicata ad alcuni testi del Magistero, naturalmente leggeremo qualcosa, ma non possiamo entrare nei dettagli, ma poi potete trovare sia nelle schermate, sia in quel testo che vi ho citato, L'uomo e la scienza nel Magistero di Giovanni Paolo II, e le scienze e la pienezza della razionalità, soprattutto, che è ancora in commercio, anche i testi. Vediamo di fare prima di tutto però una precisazione che ogni buon cristiano conosce, però è sempre meglio richiamarla, su quello che è lo scopo del magistero, per riuscire a avere le idee chiare. Anzitutto bisogna sempre distinguere tra il Magistero della Chiesa che ci offre, ci consegna la dottrina della Chiesa, cioè ciò che è oggetto della nostra fede, cioè uno, per dirsi cristiano cattolico in maniera legittima, deve fare riferimento, credere a un patrimonio dottrinale che la Chiesa offre attraverso il Magistero, che interpreta autorevolmente la Sacra Scrittura, e ha una sua storia, quindi ci consegna questa storia, si chiama tradizione questo, e interpreta autorevolmente i testi. Bisogna distinguere quindi tra questo patrimonio dottrinale e la teologia. La teologia invece è una disciplina scientifica, è una disciplina che fa delle ipotesi, non offre delle garanzie in tutto quello che dice. Certe teorie teologiche in certe epoche sono state superate come inadeguate e insufficienti, così come capita nelle teorie scientifiche, che si fanno delle teorie che un domani possono essere anche smentite dai fatti o modificate e sostituite da altre. Mentre la dottrina è quella, ed è patrimonio della fede della Chiesa e non cambia, semmai se ne approfondisce la comprensione, ma in sé non cambia, la teologia può subire dei cambiamenti, può avere delle scuole, degli orientamenti e quindi è più ipotetica per certi aspetti, no, non coincide con la dottrina della fede. Anche se in alcuni casi la teologia offre dei contributi che poi serviranno anche al magistero per precisare e chiarire alcune cose. Ma detto questo, entriamo un pochino più nel merito. Qual è lo scopo del magistero? Non è tanto quello di elaborare una propria teologia, una propria teoria dettagliata intorno agli argomenti di cui tratta. La teologia la fanno i teologi, non la fa il magistero. Quanto quello di indicare e in taluni casi definire dei principi di comprensione sia della realtà soprannaturale, quindi della rivelazione della Sacra Scrittura, eccetera, sia anche della realtà naturale, cioè di offrire alcune verità, alcuni contenuti che di per sé sarebbero raggiungibili anche senza la fede, anche con la ragione, che però sono necessari come base anche per poggiarvi sopra la fede con un fondamento razionale, con un fondamento ragionevole. non è mio compito svolgere questo sarebbe un corso di teologia fondamentale. Ne accenno solo alcuni tratti perché ci servono per mettere a fuoco le cose che dobbiamo dire. In particolare ha il compito di identificare e proporre e riproporre, soprattutto quando vengono diluiti e smarriti nel corso della storia, anche alcuni principi che sono da ritenersi irrinunciabili per una corretta impostazione delle questioni di cui si sta parlando. Questi principi possono essere irrinunciabili sia dal punto di vista della fede, in senso stretto, ma, come dicevo, anche da quello della ragione. Ecco che nella Fides et Ratio, enciclica di Giovanni Paolo II, in una riga e mezzo si precisa insostanzialmente proprio questo, che la Chiesa non propone una propria filosofia, né canonizza una qualsiasi filosofia particolare a scapito di altre, ma richiama alcuni principi irrinunciabili, anche dal punto di vista filosofico. In particolare, il Magistero prosegue ancora il testo della Fides et Ratio e stiamo facendo una premessa al discorso che ci servirà per fede e ragione. Non si è limitato solo a rilevare degli errori, a condannare e delle deviazioni delle dottrine filosofiche. Con altrettanta attenzione ha voluto ribadire i principi fondamentali per un genuino rinnovamento del pensiero filosofico, indicando anche concreti percorsi da seguire. In certi casi il Magistero ha anche il compito di dire, soprattutto in una situazione critica come la nostra, non sappiamo bene come orientarci. Il Magistero dice, guarda che dovresti fare una ricerca per ridare fondamento a un discorso oggettivo sulla verità, per ridare fondamento a una metafisica realista, perché senza queste sicuramente non puoi costruire poi una teologia che stia in piedi e che si possa dire cattolica, non solo, ma non riesci neanche a costruire un pensiero ragionevolmente sostenibile dal punto di vista del rispetto della realtà delle cose. Rischi di costruire delle filosofie o delle teorie che sono puro frutto di una tua elaborazione, di una tua elucubrazione, ma che non hanno niente a che fare con la realtà. Capite che già questi da soli sono temi che richiederebbero un'ampia discussione e un'ampia riflessione. Io mi limito solo a enunciare quello che mi serve in questo momento, poi lascio a voi le vostre considerazioni, le vostre riflessioni, i vostri studi. La lettura dei passi del Magistero ha per noi in questo contesto di indagine lo scopo di evidenziare alcuni di questi principi irrinunciabili ai fini di una corretta impostazione del problema della razionalità e della scientificità. Quindi, ci limiteremo a ciò che ci serve per un discorso sulla razionalità, quindi sull'intelligenza, sull'intelletto, sulla conoscenza che è raggiungibile con la sola ragione e in particolare quelli che riguardano la scienza. Sarà un compito successivo, quello degli studiosi, del lavoro di ricerca, individuare una strada che, emergendo dalle problematiche proprie delle scienze, consenta di elaborare una teoria delle scienze, come si dice un'epistemologia, che avendo presenti tali principi irrinunciabili si dimostri capace di dare una risposta ai quesiti posti oggi dalla teoria dei fondamenti delle scienze stesse. Questo è tutto un lavoro da fare, cioè, di fronte alle scienze di oggi e di fronte a certe domande che emergono dal problema dei fondamenti delle scienze, quali sono i principi irrinunciabili. Da un lato saranno le scienze stesse a scoprirli, dall'altro lato il Magistero ha qualcosa da dire e le due strade potranno incontrarsi, anzi dovranno incontrarsi perché i principi fondamentali irrinunciabili sono gli stessi. Bene, fatta questa premessa su cui poi si può riflettere liberamente, vediamo qualche caratteristica del magistero sulla razionalità e sulla scienza, in particolare prima di Giovanni Paolo II. Faccio riferimento qui alla voce magistero che si trova sul dizionario interdisciplinare di scienza e fede che vi ho già citato perché dà un buon quadro e ci aiuta, la si trova anche in internet nei siti che vi ho indicato la volta scorsa. L'autore, Mario Gargantini, che tra l'altro è un ingegnere, ma è uno anche che ha studiato seriamente questi problemi, così si esprime: per quanto concerne i rapporti con le scienze, gli interventi del Magistero della Chiesa, volti a chiarire specifiche questioni o particolari insegnamenti, almeno fino al termine del XIX secolo, fino al termine dell'Ottocento, sono stati piuttosto rari. Questo lo si capisce, è logico che siano stati piuttosto rari, perché insomma, la scienza ha una vita abbastanza recente. La scienza comincia tra il 600 e il 700, la scienza moderna, non quella antica. Il Magistero ha cominciato a avvertire la necessità di parlare delle scienze nel secolo scorso, nel Novecento, sostanzialmente. Nel Novecento, poi adesso, prima non c'era un gran bisogno, non c'era una grande, oltre ai conflitti storici e a tutti quei problemi lì, però dal punto di vista di mettere a fuoco alcuni principi, mentre il Magistero ha avuto molto da occuparsi del rapporto con la filosofia, del rapporto fede-ragione, fino dai primissimi secoli. Questo sì, perché il cristianesimo nei primi secoli ha incontrato i filosofi greci, eccetera. Quindi prima di tutto c'è stato il discorso sul rapporto fede-ragione. Poi, molto più recentemente, un certo discorso sulla scienza che si è radicato su quello fede-ragione. Essi, gli interventi del Magistero, conosceranno invece una certa attualità lungo tutto il XX secolo, il Novecento e poi adesso, specialmente a partire dal Concilio Vaticano II. Chiaro, il Vaticano II ha, come dire, focalizzato alcune tematiche che però vengono sviluppate effettivamente e più maturamente dopo, e quindi in particolare con Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II con i discorsi suoi ha sviluppato e maturato questa attenzione in un senso più propriamente epistemologico. Adesso cerchiamo di chiarire quello che vogliamo dire. Lo stesso autore della voce Magistero sul dizionario prosegue: in senso più generale si dovrebbe però affermare che la preoccupazione per il dialogo fra Vangelo e cultura ha sempre accompagnato la Chiesa, fin dai primi concili dell'era cristiana, soprattutto a motivo dell'incontro fra il messaggio cristiano e la filosofia greco-romana. L'abbiamo già detto, questa è una sintesi di quello che in fondo abbiamo già detto. L'enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, nel quarto capitolo, come vi dicevo, traccia proprio la storia del rapporto tra fede e ragione in tutta la storia cristiana fino ai nostri giorni. Ancora, prosegue Gargantini, non va dimenticato che l'onere del confronto con i risultati delle scienze è quasi sempre spettato alla teologia più che al magistero, alla ricerca degli studiosi, mentre il magistero è compito dei vescovi in comunione col Papa, i teologi sono degli studiosi, che sicuramente devono partire da premesse di fede, ma sono liberi, tenendo conto della tradizione del Magistero, di lanciarsi anche in nuove ipotesi. È chiaro che se queste ipotesi contraddicono il Magistero, la teologia non può essere cattolica, non è autentica, evidentemente è arbitraria. Anche se uno si dichiara cattolico alla televisione, però i suoi contenuti non sono tali se contraddice il Magistero. Bene, la teologia è chiamata a interpretare il contenuto della rivelazione cristiana alla luce delle varie conoscenze della propria epoca, sebbene le sue conclusioni non siano vincolanti per la fede, perché la teologia, dicevamo, formula delle ipotesi, formula delle teorie che poi saranno vagliate alla luce del Magistero, tranne per quei casi in cui queste vengono assunte dal Magistero stesso e insegnate da quest'ultimo in modo autorevole. Veniamo piano piano al nostro tema, questa è come una premessa generale. Possiamo osservare come prima del Vaticano II l'attenzione del Magistero si è dovuta concentrare per ovvi motivi storici e dogmatici, cioè che riguardavano il contenuto della dottrina della fede, più sul problema del rapporto fede-ragione che su quello delle scienze. Porto fede e ragione è emerso subito, fin dall'inizio, fin dai primissimi secoli. La scienza moderna si è sviluppata molto più tardi, quindi è ovvio che il discorso sulla scienza è venuto più tardi. Rimane esemplare, tanto per citare un testo autorevole, un punto di riferimento della storia del rapporto fede e ragione, che ha fatto un po' una sintesi di tutto il pensiero precedente, un testo del Concilio Vaticano I. Quindi siamo verso la seconda parte del 1800, che è la Costituzione dogmatica dei Filius. Se vi capita la trovate anche in internet o sul sito del Vaticano e andate a leggere e vedete che c'è una buona sintesi. Queste sono notizie storiche comunque che vi do, ma sono sempre utili. Si tratta di un tema che è tuttora fondamentale e preliminare anche ad ogni discorso sulla scienza, perché per forza la razionalità scientifica è un aspetto della razionalità, quindi il rapporto scienza e fede ha a che fare con il rapporto ragione e fede, indubbiamente. E basti pensare alla più recente enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II del 98. Veniamo a fare un passo in più. Per quanto riguarda il tema della scienza, in senso stretto, quindi rapporto scienza e fede e non più solamente rapporto fede-ragione, possiamo osservare che nei testi del Magistero che precedono Giovanni Paolo II, compresi quelli del Vaticano II in certa misura, si notano prevalentemente tre atteggiamenti, tre attenzioni, tre preoccupazioni, chiamatele come volete. Beh, anzitutto un atteggiamento di meraviglia da parte, ci si riferisce soprattutto a testi di concili, a testi autorevoli dei papi, è un atteggiamento di meraviglia, encicliche, quindi documenti, discorsi, meraviglia che attraverso i risultati delle scienze viene destato nel credente. Cosa più elementare, la meraviglia, di fronte a dei grandi risultati, uno dice, questi sono sorprendenti. La meraviglia per due motivi. Uno, di fronte al creato, per il suo ordine governato da leggi perfette e belle e quindi dalla sapienza ordinatrice di un creatore, al quale esse ragionevolmente rimandano. C'è qualche erroretto di battitura, gli chiedo scusa. Quindi meraviglia, dice, caspita come è fatto bene l'universo, con poche leggi riesce a descrivere, con quattro leggi di Maxwell riesce a descrivere tutta l'elettricità, tutto il magnetismo, con poche altre formule, con tre leggi riesce a descrivere tutta la meccanica, tutta la dinamica, riesce ad andare sulla Luna. È sorprendente, pochissimi principi governano ordinatamente tutto, viene in mente il libro della Sapienza, no? Dove viene detto che il creatore ha stabilito tutto, il numero, ordine, peso, misura, eccetera. Ma la meraviglia è anche di fronte all'uomo, che è stato reso capace dal medesimo creatore di scoprirle e utilizzarle, queste poche leggi fondamentali, e utilizzarle a un livello così sorprendente. Ecco, prima di Giovanni Paolo II, questo è stato uno degli elementi prevalenti nei discorsi sulla scienza in cui il Magistero si affacciava a queste tematiche, con la preoccupazione di ricordare che non è il potere dell'uomo che è un dono di Dio, quindi sempre il riferimento del creato a Dio e dell'uomo a Dio che ha ricevuto questi doni. Poi c'è un atteggiamento più delicato, che è di carattere etico, di carattere morale. E questo si traduce anche in una preoccupazione, perché ci sono delle conseguenze della ricerca scientifica e dell'azione della scienza che sono sia sull'uomo che sul creato. E quindi c'è un atteggiamento di attenzione etica preoccupata di queste conseguenze dell'azione dell'uomo che si serve della tecnologia, della scienza che gli consente di realizzare questa tecnologia, di manipolare l'universo e oggi di manipolare addirittura l'uomo fino al codice genetico. Quindi c'è una preoccupazione, c'è attenzione alle conseguenze che possono essere di progresso molto positive, ma possono anche ritorcersi contro. In conseguenza di questa preoccupazione poi emerge anche un terzo atteggiamento di auspicio, questo se vogliamo un atteggiamento più debole, chi ha autorità spesso auspica che le cose vadano bene, fa parte un po' dei suoi doveri, anche se auspicare e basta non serve mai a molto, però è legittimo farlo. Questo succede sia in ambito ecclesiastico che anche in ambito civile, discorsi delle autorità istituzionali che auspicano che vi sia un cammino concorde di scienza ed etica e un dialogo maggiormente disteso tra scienza e fede. Qualche figurina, tanto per arricchire un po'. Bene, quindi prima del Vaticano II sostanzialmente questi erano gli atteggiamenti prevalenti nei discorsi del Magistero. Vedete che sono un po' esterni alle tematiche scientifiche, cioè come dire, non ci azzardiamo più di tanto a entrare dentro, no? Guardiamo questo oggetto misterioso che è la scienza dal di fuori con meraviglia, con una certa preoccupazione, augurandoci anche che le cose vadano come è meglio che vadano. Ecco, a titolo di esempio, io qui ho riportato diversi testi, ne leggerò uno o due, insomma, per non dilungarmi troppo, ma a titolo esemplificativo possiamo esaminare alcuni testi. Naturalmente vi rendete conto subito di come il tempo è passato rapidamente, per cui la lingua italiana già di Pio XII sembra antichissima rispetto a perché la lingua è evoluta e anche peggiorata per tanti aspetti, comunque le forme espressive sono cambiate, per cui testi degli anni 50 suonano già lontanissimi, no? Un po' retorici, ma era lo stile di allora, no? E Pio XII è stato, ricordiamocelo, è stata una figura di grande livello culturale e di grande competenza. Sono passati alla storia i suoi discorsi ai medici, alle ostetriche, lui si è preoccupato subito molto di queste tematiche, espressi con notevole competenza. Ricordiamoci che la Chiesa, contrariamente a quello che si può sentire dire, è sempre stata all'avanguardia nei confronti delle tecnologie, per dire, la Radio Vaticana, Marconi è stato messo all'opera subito per realizzare la Radio Vaticana. Adesso abbiamo internet, abbiamo il Papa che va su Twitter, pigia lì con l'iPad e cose del genere, cioè, ma già allora l'utilizzo della radio come mezzo di comunicazione è stato rapidissimo, quindi sentite un po' il tono, cioè veramente vi elevate giganti con l'ampia vista dei vostri telescopi, numerate gli astri, ne scindete gli spettri, quindi c'è una certa competenza, non è che inseguite i vortici, i bagliori delle nebulose, date loro un nome, ma dovete inchinarvi alla scienza di Dio, e il richiamo è poi sempre questo, il quale meglio di voi fissa il numero delle stelle, tutte chiama per nome. E qui c'è il riferimento al Salmo, allora ci si poteva permettere anche qualche citazione in latino perché la gente che aveva studiato lo poteva capire, per cui qui il Salmo è citato in latino, adesso non si farebbe più, ovviamente. E continua, ma da questo infinitamente grande voi scendete a esplorare anche l'infinitamente piccolo. Chi avrebbe potuto immaginare circa 100 anni or sono quali enigmi si trovano racchiusi in quella particella minutissima che è l'atomo chimico? Adesso lavoriamo sulle particelle elementari, allora si lavorava sull'atomo, era questa la scala disponibile, nello spazio di un decimo di milionesimo di millimetro. Così al presente apparisce più che mai manifesto il continuo mutarsi e trasformarsi di tutte le cose materiali fino all'atomo chimico ritenuto per lungo tempo immutabile e imperituro. Invece in realtà uno solo è l'immutabile, l'eterno Dio. Il richiamo qui è sempre esplicito. I cieli vanno deperendo e tu rimani, essi tutti si logorano come un panno, eccetera, eccetera. E questo è un discorso del 1941. Qui si vede bene l'atteggiamento di meraviglia, soprattutto, e anche un certo richiamo. Non faccio altri esempi, li potete trovare sull'antologia di Gargantini, che è citata nella voce medesima, che raccoglie i testi del Magistero della Chiesa sulla scienza in un volume abbastanza consistente, che viene rieditato poi spesso perché è piuttosto utile. I papi e la scienza, si intitola. Ecco, il Vaticano II è un passo successivo che è importante perché amplia abbastanza gli orizzonti, ma il passo veramente significativo, come dicevo, lo farà Giovanni Paolo II. Il Vaticano II considera le problematiche relative alle scienze soprattutto nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. Poi c'è anche l'intermirifica sui mezzi di comunicazione, ma non è tanto sulle scienze. Naturalmente Gaudium et Spes è un testo sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, non è sulla scienza, quindi all'interno c'è qualche cosa anche sulla scienza, ma non è il suo scopo parlare espressamente solo della scienza. Sia sotto il profilo del progresso che sotto quello etico e culturale, e in parte anche metodologico, il discorso sull'autonomia relativa delle realtà create e delle scienze che è passato anche alla storia. È stata una tappa importante, anche se adesso c'è ancora tanto da fare, però è stato un approccio abbastanza significativo. I diversi passi pongono soprattutto degli interrogativi, dei problemi che dovranno essere affrontati dall'umanità e in particolare da uomini e scienziati credenti e anche dai non credenti. Qui comincia a esserci anche un'indicazione per gli scienziati credenti. Gli intellettuali credenti hanno da fare un lavoro anche di ricerca e di studio, tenendo presente certi punti di riferimento. Ma il discorso si rivolge anche ai non credenti, perché certi problemi ce li hanno tutti. La realtà del mondo fisico da affrontare è la stessa per tutti, non è che le responsabilità civili sono le stesse per tutti. Qualche immagine storica del concilio, chi ha vissuto qui, quelli che sono un pochino meno giovani, chi ha vissuto quegli anni li ricorda questa navata di San Pietro con tutte le gradinate dove stavano tutti i vescovi che venivano da tutte le parti del mondo. Insomma, è stata un'esperienza abbastanza impressionante da vedere per chi non è un qualcosa che si vede tutti i giorni, per cui è stato un momento sicuramente storico. Anche qui meraviglia e positività. La tecnica poi è tanto progredita da trasformare la faccia della Terra e da perseguire ormai la conquista dello spazio ultraterrestre. Si cominciavano ad avvicinarsi gli anni dei primi viaggi spaziali e poi la Luna. Anche sul tempo l'intelligenza umana accresce in un certo senso il suo dominio sul passato mediante l'indagine storica, sul futuro con la prospettiva, la pianificazione, eccetera. Questi sono i passi della Gaudium et Spes. Possiamo anche procedere oltre. Ecco, il passo più significativo è quello sulla cosiddetta autonomia relativa delle realtà create. Perciò la ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera veramente scientifica e secondo le norme morali, non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo Dio. E quindi quando contrasti sorgono, sorgono per ragioni di non messa a fuoco della conoscenza della realtà delle cose o non adeguata interpretazione della scrittura o delle verità di fede. È chiaro che tutti questi discorsi sono ancora un po' iniziali perché tanto si rivolgono a un contesto tutto sommato ancora credente. Mentre con Giovanni Paolo II si comincerà a parlare a tutti e si cominceranno a fare dei ragionamenti che hanno una validità interrogativa anche per i non credenti, perché saranno basati sulla ragione. Questo si spiega per il fatto che il contesto culturale è cambiato. Qua si viveva ancora in un contesto ancora piuttosto cristiano, quindi moltissime cose si potevano dare per scontate. Nel giro di pochi decenni, anche quei principi ragionevoli che si potevano dare per scontati prima, non si possono più dare per scontati. Bisogna portare l'interlocutore ad arrivare a accorgersi che non può fare a meno, che sono irrinunciabili certe riflessioni e certi aspetti. Ma adesso cerchiamo di vederlo un po' alla volta. Anche qui l'auspicio, ovviamente, gli esperti delle scienze, soprattutto biologiche, mediche, sociali, psicologiche, possono portare un grande contributo al bene del matrimonio, della famiglia, della pace, delle conoscenze, con l'apporto convergente dei loro studi. Cercheranno di chiarire sempre più a fondo le diverse condizioni che favoriscono un'ordinata e onesta procreazione umana, qui soprattutto sui problemi della vita, eccetera. Ecco, oltre ai tre atteggiamenti di meraviglia, preoccupazione etica e auspicio, e a quel primo passo di ordine epistemologico sull'autonomia relativa, cioè dice, guardate che non è che il creato o il mondo o l'uomo sono totalmente autonomi, ci sono delle leggi oggettive da rispettare e il riferimento al creatore prima o poi salta fuori. Se tenti di negarlo hai delle conseguenze negative, ma questo lo si è visto più negli anni successivi. Allora era come un richiamo, che però il Magistero aveva ragione, perché le paghiamo adesso certe conseguenze di certe disattenzioni. Si apre anche il capitolo delle domande e delle sfide. In quale misura, in quale maniera conciliare una così rapida e crescente diversificazione delle scienze specializzate con la necessità di farne la sintesi e di mantenere nell'uomo le facoltà della contemplazione e dell'ammirazione che conducono alla sapienza? Come fare a far vedere in questo quadro in cui si diversificano le scienze, eccetera, la necessità di fare una sintesi, l'unità del sapere. Tutto sommato si è vissuto di rendita per decenni, si è pensato che tutto andasse avanti automaticamente bene, non ci si è preoccupati di un controllo né sull'ambiente né sul. No, guardate che o si fa una sintesi o si mantiene l'uomo in riferimento a un punto unitario, altrimenti prima o poi tutto tenderà a frantumarsi, a scoppiare. Allora non ci credeva nessuno, adesso ci troviamo in questo stato di mondo frantumato e sempre meno vivibile, per cui le cose che venivano richiamate qui allora venivano trascurate, adesso ne paghiamo le conseguenze però, per questo che la provocazione in realtà era giusta. La preoccupazione etica, ovviamente, l'odierno progresso delle scienze e della tecnica, che in forza del loro metodo non possono penetrare nelle intime ragioni delle cose, può favorire un certo fenomenismo e agnosticismo quando il metodo di investigazione di cui fanno uso queste scienze viene a torto innalzato a norma suprema di ricerca della verità totale. Anzi, vi è il pericolo che l'uomo, fidandosi troppo delle odierne scoperte, pensi di bastare a se stesso e non cerchi più valori superiori. E questo allora veniva indicato come richiamo. Tutto sommato è stato disatteso. Adesso si comincia a rifletterci un po', poco ancora, troppo poco, per tutta una serie di conseguenze che comunque si ricadono. Indipendentemente dal fatto che si sia credenti o non credenti, sia sulla vita personale che su quella sociale. Andiamo avanti. Questa è solo documentazione, non è che. Ecco, anche Paolo VI, il famoso discorso quando l'uomo arrivò, sbarcò sulla Luna, no? Anche qui ammirare, ammirare, la meraviglia. Per non rendere vano questo felice sforzo del nostro spirito sui due sentieri, chi è l'uomo, capace di opere simili, meraviglia di fronte all'uomo, si diceva prima, di concepirle, di organizzarle, di compierle, di commisurarle alle sproporzionate difficoltà che esse presentano e alla sempre più piccola struttura del proprio essere, piccolo, limitato e vulnerabile. Ma chi è l'uomo per riuscire a fare tutto questo? Beh, qualcosa nell'uomo che supera l'uomo, vi è un riflesso che sa di mistero e che sa di divino. Una meraviglia espressa in questo modo. L'altro sentiero della nostra ammirazione però è Dio stesso. E qui c'è il richiamo, come sempre. Se siamo davvero intelligenti, se cioè non fermiamo la nostra commossa attenzione allo schermo fisico delle cose, al loro quadro scientifico, ma vi leggiamo dentro, nel loro segreto ultrafisico, cioè metafisico, e cerchiamo di capire qualche cosa di quello che sono, subito comprendiamo una verità lampante, esse non sono causa di se stesse. Una rivelazione naturale e oggi, in un'ora di trionfo scientifico, ci riconduce alla fonte del tutto, all'uno necessario, al principio creatore, al Dio vivente. Queste cose sono bellissime, ma oggi non si capiscono più. Sono lontane. Si capisce quanto rapidamente la storia sia andata e quanto Giovanni Paolo II abbia, come dire, riportato in attualità con un linguaggio diverso e con modi di esprimersi diversi, con un approfondimento diverso, cose vere, ma che cominciavano a risultare lontane. Perché le cose sono andate avanti molto velocemente e si sono distaccate da questo tipo di cultura cristiana di riferimento. Per cui queste cose, tutto sommato, oggi lasciano molto indifferenti, ma anche allora già lasciavano indifferenti. E qui c'è stato il passo di incarnazione ulteriore che la Chiesa ha dovuto fare. Va bene, adesso possiamo saltare questo. Vediamo di raccogliere un po' di idee dopo questa presentazione di testi. Da uno studio più ampio sui testi del Magistero, su questi temi, si può rilevare come già fino dai tempi di Leone XIII addirittura, quindi andiamo un bel po' indietro, alcune questioni, come ad esempio quelle del relativismo, di cui oggi Papa Benedetto parla frequentemente, fossero già chiare, esplicitate con evidenza. A quell'epoca si cominciava a parlare di un relativismo religioso, cioè del fatto che si cominciava a relativizzare il cristianesimo e a dire che in fondo le religioni si equivalevano. Allora cominciava debolissimamente, oggi ci sono anche molti cattolici che ritengono che il cristianesimo sia una religione tra le tante, tanto per farne esempio. Tuttavia si deve notare con il senno di poi che l'individuazione di un problema e la chiarezza di un giudizio diagnostico non sono sufficienti a identificare la terapia. Questo è un linguaggio un po' medico. Cioè, certe cose il Magistero le ha sempre dette, guardate, state attenti che queste questioni qui sono rischiose, sono pericolose, però non basta fare una diagnosi per avere anche la terapia, per avere anche la cura. Per ricostruire, di fronte alla perdita del realismo in filosofia, per esempio, non basta dirlo. Bisogna poter suggerire una strada per ricostruirlo, se ha da essere ricostruito. Questo è il punto critico del lavoro culturale che ha segnato quei decenni, quegli anni. E oggi si comincia a, proprio attraverso le scienze, a fare dei passi di ricostruzione. Le premesse ci sono, vediamo. Per quanto riguarda i problemi etici, ad esempio, i nostri giorni non basta denunciarli o auspicare un ritorno a dei valori di riferimento, ma occorre fondarli epistemologicamente, scientificamente, razionalmente, fondarli in maniera dimostrativa, in maniera che non si possa dire questa è la tua opinione, a noi non interessa. Far vedere che se non rispetti certi principi cadi in contraddizione. E hai delle conseguenze negative sull'uomo e sulla società. Va bene, qui bibliografia ve ne ho già accennato anche altre volte su questa introduzione. Nel dizionario interdisciplinare di Scienze e Fede c'è un'antologia di documenti del Magistero, si può consultare. C'è la voce Magistero della Chiesa di Mario Gargantini che vi ho in parte presentato. I testi sono tratti da I Papi e la Scienza, sempre di Gargantini, Antologia del Magistero della Chiesa sulle questioni scientifiche da Leone XIII a Giovanni Paolo II. E poi c'è, sempre nel Dizionario di Scienza e Fede, la voce autonomia sul problema dell'autonomia relativa di Tanzella Nitti. Chi vuole approfondire può andare a ripescarsi questi testi che comunque saranno disponibili nelle schermate. Bene, facciamo un passo ulteriore. Vediamo cosa succede con Giovanni Paolo II. Con Giovanni Paolo II inizia ad attuarsi, si va oltre l'auspicio, la meraviglia o la preoccupazione etica, comincia ad attuarsi con sistematicità il lavoro di raccordo tra l'etica e l'epistemologia, cioè tra quello che si deve fare e il perché scientifico lo si deve fare, tra l'antropologia e la metafisica, a partire dalla lettura delle contraddizioni dell'esperienza dell'uomo e della società. In altri termini, Giovanni Paolo II si accorge che dare solo delle norme morali in un contesto che ha perso i fondamenti cristiani e i fondamenti anche filosofici, come è quello contemporaneo, non interessa, è moralistico. Se io ti dico devi fare questo perché è bene, non devi fare questo perché è male, io non sono più in grado di capire né perché è bene né perché è male e penso di poter fare come mi pare perché non ho delle ragioni cogenti che mi convincano della validità della morale che tu mi proponi. La situazione oggi è esattamente questa. Per cui il mondo scientifico, il mondo culturale, il mondo si disinteressa dei richiami etici della Chiesa, anzi li combatte come inutili, perché non trova delle ragioni sufficienti a motivarli e quindi pensa di poter fare diversamente. Giovanni Paolo II comincia a preoccuparsi invece del raccordo tra l'etica, una teoria del comportamento, e una teoria della ragione e delle scienze, per cui sia fondato razionalmente proporre determinati principi etici. Il raccordo naturalmente ha subito un presupposto, perché parlare di epistemologia, quindi di teoria delle scienze, di teoria della conoscenza, richiede a monte un discorso sull'uomo, perché è l'uomo il soggetto che conosce. E quindi occorre quella che si chiama un'antropologia. L'etica non può che essere conseguenza di un'antropologia, di un modo di conoscere e di un'antropologia, di una teoria sull'uomo, di un discorso sull'uomo. Ma un discorso sull'uomo, per non essere tutto emozione e sentimento, ha bisogno di una teoria della realtà, di una teoria dell'essere, di una metafisica. E questo è il lavoro che lui ripropone agli studiosi, ma che ha già fatto anche lui da studioso. E quindi i suoi discorsi risentono di queste radici. È ovvio che questi discorsi sono difficili, ma la vita non è facile. Bisogna affrontare questo tipo di difficoltà, altrimenti tutto quello che si dice è come se volasse per aria. È chiaro che la vecchietta ci crede per fede, non ha bisogno di tutti questi discorsi, lo studioso no. Lo studioso ha bisogno anche di ragionare sulle cose. E tutto questo discorso lo ancora all'esperienza dell'uomo. Parte dalla lettura delle contraddizioni dell'esperienza dell'uomo e della società. Quindi ha due versanti, uno speculativo-teorico e l'altro l'esperienza. Là dove io non riesco a arrivare solo con il ragionamento, devo partire, questo è un metodo scientifico, si parte dai dati sperimentali. Se nei dati sperimentali si rivelano certe contraddizioni, non si può non interrogarsi, come fa uno scienziato, sul perché ci sono queste contraddizioni. Se queste contraddizioni ci sono perché ci sono dei principi erronei all'origine della spiegazione della realtà che abbiamo, dobbiamo rivedere e cambiare questi principi. Cerco di illustrarlo perché questi qui sono i passaggi, questo è stato il metodo di lavoro di Giovanni Paolo II, non so quanti se ne sono accorti, però se si scava dentro i suoi discorsi e se si studia anche quello che lui ha fatto prima di diventare Papa, quando era professore, si capisce questo suo modo di procedere. Egli ha aperto e percorso una strada che ci consente di leggere adeguatamente anche il cammino delle scienze odierne, come un caso particolare dentro cui collegare il discorso, e della riflessione epistemologica e sociologica su di esse. Detto così, è un po' un mattone, vediamo di entrare dentro e di dipanare il filo conduttore per riuscire a capire. Come ha fatto a fare tutto questo lavoro? Ecco, vediamo un po'. Lui è chiaro che aveva una formazione filosofica quando è arrivato a diventare pontefice. La sua fondazione filosofica aveva due versanti. Uno aristotelico e tomista per quanto riguarda i fondamenti, la metafisica sostanzialmente. Ricordiamoci che Giovanni Paolo II ha compiuto i suoi ultimi studi filosofici e teologici a Roma, all'Angelicum, dai Domenicani, quindi ha studiato San Tommaso e quindi tutta la metafisica aristotelico-tomista. Contemporaneamente aveva anche delle conoscenze di filosofia moderna e contemporanea, conosceva la filosofia fenomenologica che gli consentiva di leggere l'esperienza dell'uomo. Fenomenologia vuol dire leggere l'esperienza. Il suo metodo consiste nel tenere presenti contemporaneamente due cose, gli aspetti esterni e quelli interni alle scienze, in particolare per quanto riguarda la scienza. E anche qui, per adesso sono parole, sono costretto a farvi un elenco di parole che piano piano dovremo cercare di capire. Il discorso si fa un pochino più difficile che non le prime volte che erano descrittive e narrative. Adesso pian piano ci entriamo dentro. Date un po' di pazienza. Aspetti esterni, aspetti interni alle scienze e la loro connessione di causa-effetto. Quello che succede all'esterno delle scienze è una conseguenza di quello che c'è al loro interno. C'è una connessione di causa-effetto. Come si fa? Leggendo l'esperienza come effetto, interrogandosi sui principi teorici che ne sono in certa misura le cause. E adesso lo spieghiamo. Il suo insegnamento su tali tematiche, dall'esterno della scienza, parte dall'esperienza. Che esperienza fa vive l'uomo? Pensate a certe encicliche come la Redemptor Hominis di Giovanni Paolo II, che esperienza vive l'uomo di oggi? Parte dal dato dell'esperienza, a livello sia personale che a livello sociale, come vive l'uomo singolo e come vive la comunità degli uomini, che cosa sperimenta, che esperienza fa. Nell'esperienza che fa ci sono dei malesseri, delle contraddizioni. C'è qualcosa che mette a disagio l'uomo singolo e rende difficile la vivibilità della comunità, della società? Questa è la sua analisi. Là dove si identificano contraddizioni rilevate nell'esperienza, lui giunge a rintracciare i nodi teorici, cioè le cause nei principi, nelle idee, nelle teorie che reggono la vita personale e la vita sociale. Ognuno di noi vive secondo una concezione dell'uomo, della realtà, della società. Le leggi si fanno secondo certe concezioni della società, dello Stato. Se ci sono delle contraddizioni nell'esperienza, c'è qualcosa che non va, che non è vivibile nell'esperienza, vuol dire che ci sono delle cose inadeguate nei principi teorici che le fondano. E quindi bisogna rivedere la concezione dell'uomo, dell'esperienza, della società, dello Stato, eccetera, eccetera. Questa è la sfida, questo è un discorso che vale per credenti e non credenti, questa è la forza di un magistero come questo. Io ti faccio vedere le contraddizioni, tu che sia credente o non credente, se stai male, stai male. Se tu a quel punto non ti interroghi sul perché le cose non tornano, vabbè, peggio per te, però è irragionevole non interrogarsi sulle cause. Se esattamente come uno va dal medico e dice: no, non mi basta la diagnosi, la lettura dei sintomi, io ho bisogno di una spiegazione per poter poi trovare una terapia. Allora, il ragionamento è questo: se l'assunzione di certi principi, quindi di un certo modo di vedere l'uomo, la società, lo Stato, eccetera, eccetera, ha portato a una società poco vivibile, sia per la persona come per la comunità, a livello personale e a livello sociale, è contraddittoria, ci sono delle contraddizioni, delle cose che non sono soddisfacenti, che rendono la vita difficile, rendono la vita insopportabile a lungo andare e creano una società che tende a scoppiare, ci sono troppi conflitti. Si ha un indizio chiaro che almeno alcuni di quei principi su cui si è costruito tutto, fino alle ideologie politiche, erano viziati all'origine e perciò occorre correggerli o addirittura rimuoverli e sostituirli. Questo è il metodo scientifico, oltretutto. Uno scienziato lavora così quando riscontra dei risultati che nell'esperienza non riesce a spiegare o contraddicono le sue teorie, rivede le teorie. Non è che butta via tutto, ma rivede le teorie, corregge, fa nuove congetture, nuove ipotesi. È chiaro che qua non si parte dalla clava, ma ci si confronta con tutta la tradizione culturale del passato. Evidentemente, c'è tutta una storia del pensiero filosofico, c'è una storia della cultura, c'è una storia della società, c'è una storia della religione, c'è una storia della filosofia, c'è una storia della scienza. Si va a rivedere dove può esserci stata all'origine una deviazione, una riduzione. È chiaro che tendenzialmente, siccome il mondo si è gradualmente cristianizzato, c'è da chiedersi se l'avere buttato via certi principi che erano di origine cristiana, ma erano anche di origine filosofica. Una società in cui non ci sono più fondamenti metafisici, non ci sono più fondamenti oggettivi, non c'è più una verità oggettiva, ci sono solo opinioni, ha portato a una vivibilità migliore o no? Allora, se non arrivo ancora a ricostruire tutto un impianto metafisico, epistemologico, una teoria della verità, però devo ammetterla almeno come ipotesi. Perché senza quella le cose si sono sfaldate in contraddizioni sempre più progressive. Questa è la sfida che ha lanciato Giovanni Paolo II. Una sfida culturale assolutamente nuova come modo di porsi. E notate che nel fare questo lui ha fatto tesoro anche dell'esperienza che ha vissuto in una società marxista, perché il marxismo faceva una lettura delle contraddizioni, parlava di alienazione, ma il tipo di spiegazione che ne dava si fermava a un livello puramente materiale. Mentre invece qua, lui, disponendo della metafisica di San Tommaso, fa una lettura sì dell'esperienza dell'uomo, ma ne individua le cause non solo a un livello puramente materiale e economico, ma a un livello antropologico, a un livello metafisico, cioè a un livello di fondamenti dell'esperienza. E quindi riesce a mettere insieme la visione tomistica come teoria esplicativa di un'esperienza che ha letto con la fenomenologia di Scheler sostanzialmente. Vabbè, adesso qui entriamo dentro contenuti un po' difficili. Oggi è un po' più tortino il discorso rispetto alle prime due volte, però è anche, si comincia a mordere nelle cose concrete. In ogni caso il percorso è abbastanza semplice, dalle contraddizioni devo risalire ai principi, devo correggere. Dopo la difficoltà sarà riuscire a farlo in una maniera scientifica, in una maniera filosoficamente adeguata e sufficientemente dimostrativa, quasi come fossero dei teoremi che si devono dimostrare. Si ha un indizio chiaro che almeno alcuni di questi principi erano viziati all'origine, perciò occorre correggerli o addirittura rimuoverli e sostituirli, riconsiderando le scelte di fondo che stanno alla base della cultura e della concezione delle scienze attualmente vigenti. Vedete come da un discorso sulle scienze, che può sembrare una cosa da studiosi, da filosofi della scienza, da epistemologi, in realtà si arriva a dei principi che sono di vita quotidiana, sono di cultura elementare e quindi cose che sembrano estremamente speculative e lontane, in realtà hanno a che fare con la vivibilità della nostra società, del nostro mondo e della nostra esistenza, della nostra vita personale. Per questo che il discorso è interessante ed è importante e non è solo per i cultori degli studi scientifici. Questa è una questione di vita o di morte, se vogliamo dirla in termini grossi. Un passo in più, se alla base di tutta la questione che ha portato poi alle conseguenze nella vivibilità che vediamo oggi, c'è stato un pregiudizio antimetafisico, se vogliamo rifarci alla storia della filosofia, plurisecolare, non è ragionevole ritenere che proprio questo sia una delle cause principali delle contraddizioni? È perlomeno legittimo domandarselo. Perché senza metafisica non c'è più una teoria dell'essere, non c'è più neanche una gnoseologia, una verità oggettiva e si finisce nel relativismo. Però il relativismo ha creato una società senza punti di riferimento, ha creato una vita personale senza punti di riferimento e questa si è dimostrata sempre meno vivibile, fino alla ingestibilità della società e della politica, perché con un relativismo totale non hai più nemmeno i fondamenti del diritto. La legge non ha più una legge naturale di riferimento, tutto diventa arbitrario e soggettivo. A quel punto non esistono più termini di riferimento comuni a tutta una nazione, a tutte le culture, a tutti i popoli. Quello che c'è di interessante è che le scienze hanno conservato, sono le uniche forse ad avere conservato ancora dei parametri oggettivi. Se io scrivo una formula me la capisci il cinese, l'africano, l'europeo, l'americano, una base oggettiva, allora forse di lì si può riaprire un certo tipo di discorso.
Qua in altri metafisici, quando parlo di metafisico, posso leggere anche quindi storicamente manierialistico, no,
Quello è una conseguenza, semmai, ma io con metafisico non intendo spiritualistico, intendo, l'ho detto anche la prima volta, intendo i fondamenti della realtà e della conoscenza. Dopodiché, siccome nella metafisica si vede che in una teoria dell'essere che funzioni, si vede che non basta un solo principio, che tu lo chiami materia o spirito ha poca importanza, per spiegare come funziona la realtà e come evolve la realtà, ma occorrono almeno due principi, ma questo l'aveva scoperto Aristotele. Allora, è chiaro, però non è tanto antimetafisico, è molto più radicale il discorso che non appena materialistico. Cioè, antimetafisico significa non poter avere più una descrizione dell'essere con dei principi che siano comuni a tutti, che siano universali. Questo significa antimetafisico. Dall'interno della scienza poi, ecco, questo discorso che ho fatto fino adesso è quella che potremmo chiamare un'analisi esterna della scienza, che parte dall'esperienza, rileva delle contraddizioni e si interroga sui principi. Ma c'è anche un altro versante che è dall'interno della scienza, poi adesso tra un po' facciamo un intervallo. Il suo magistero suggerisce di individuare quei problemi di ordine logico e fondazionale che bloccano lo stesso svilupparsi delle teorie scientifiche, indicando i limiti intrinseci del modello di razionalità finora considerato valido e ricercando una via costruttiva di una razionalità più ampia e aperta anche a una dimensione che possa trascenderla come quella della fede. Cosa vuol dire questo discorso qui, in soldoni? Vuol dire che così come se tu analizzi dall'esterno l'esperienza dell'uomo, quindi dall'esterno delle scienze, e noti tutta una serie di contraddizioni, e di qui ti chiedi perché ci sono queste contraddizioni, e dici devo rivedere i principi su cui ho costruito tutto, perché se c'è qualcosa di viziato nelle conseguenze, ci deve essere qualcosa di viziato nelle cause. Questo discorso vale anche all'interno della scienza, non solo all'esterno. E infatti le scienze più recenti, diciamo, per gli specialisti dalla fine del 1800 in avanti, per il popolo queste cose non sono arrivate molto diffusamente, però si sanno, c'è un problema di contraddizioni che nascono anche all'interno delle teorie scientifiche e non solo le conseguenze sociali esterne dell'esperienza dell'uomo. Dal punto di vista logico, le scienze, anche quelle logico-matematiche, si sono imbattute in dei paradossi, hanno fatto i conti con una serie di contraddizioni interne e hanno dovuto risolverle e cercare di risolverle. Questo significa individuare i problemi di ordine logico, fondazionale, cioè di teoria dei fondamenti, che bloccano lo stesso svilupparsi delle teorie scientifiche, perché se dentro una teoria trovi una contraddizione si blocca tutto, quindi devi rivedere di nuovo la teoria da capo e riformularla. E quindi ci sono come dei limiti intrinseci in un modello di logica, di razionalità, se si arriva a delle contraddizioni. Allora bisogna ampliare, come dice Benedetto XVI, la razionalità. Questo vale anche in logica e in matematica. I logici e i matematici, magari vi accennerò qualcosa in un altro momento, ma, perché dopo si entra in un discorso più tecnico, però già con la teoria degli insiemi e con la teoria dei fondamenti si sono accorti che una razionalità, uno schema univocista, univoco, porta a contraddizioni, che a un certo punto bisogna differenziare dei livelli, lo accennavo forse anche la prima volta che ci siamo visti, e questo porta alla riscoperta dell'analogia, che era una teoria logica su cui i medievali hanno lavorato e che è stata abbandonata da tutta la scienza moderna, fino al punto in cui la scienza moderna stessa oggi dimostra che non si può più rinunciarvi e che lo schema univocista porta a contraddizioni. Potrei citarvi il paradosso della classe dell'insieme universale, i paradossi di Russell, cioè ci sono tutta una serie di paradossi dentro le teorie logico-matematiche addirittura. E quindi oggi sono proprio la logica e la matematica a riaprire il discorso dell'analogia che era stato abbandonato da secoli, come una necessità per sviluppare una teoria dei fondamenti. Guarda caso, l'analogia è lo strumento indispensabile per fare teologia. I due mondi si incontrano di nuovo. Non posso entrare dentro troppi dettagli tecnici adesso, magari alcune cose le potrò dire un po' più avanti. Adesso rimaniamo al magistero, cioè per farvi vedere che c'è stata una genialità in Giovanni Paolo II, sia per quanto riguarda la lettura dell'esperienza dell'uomo. Prendete in mano la Redemptorominum, per esempio, prendete in mano lo stesso discorso di Colonia sulle scienze, ma lui ha cominciato a intuire che anche all'interno della scienza ci sono delle contraddizioni se non si rivedono alcuni principi. Questo l'avevano dimostrato grandi matematici come Russell, come Gödel, avevano già intuito queste cose, anche se non erano arrivati ancora a svilupparne tutte le conseguenze. I due mondi si incontrano. Bisogna ricercare una via costitutiva di una razionalità più ampia e aperta anche a una dimensione che possa trascenderla come quella della fede. E qui si vede come Benedetto XVI continua il discorso di Giovanni Paolo II, quando dice che oggi occorre ampliare la razionalità, perché la razionalità come è concepita oggi è troppo ristretta e porta a conseguenze che sono quelle del relativismo di cui si diceva. E quindi l'invivibilità della società, l'impossibilità di fondare il diritto, eccetera, eccetera. Il discorso è complesso, è evidentemente complesso. La persona semplice dice mi fido della Chiesa, credo per fede, ha risolto tutti i suoi problemi. Chi vuole scervellarsi deve tentare di invece analizzarli e affrontarli più in profondità. Allora, abbiamo parlato di un percorso che parte dall'esterno delle scienze, vede che cosa succede nell'esperienza dell'uomo singolo, nell'esperienza della società, nella cultura, tutto il mondo che è esterno alla teoria, insomma, non è nelle formule, ma è nelle conseguenze in qualche modo, il riscontrare delle contraddizioni e dei problemi irrisolti, dei problemi di insoddisfazione, di invivibilità. Si interroga sulle cause e quindi risale ai principi e si chiede se non ci siano delle cose inadeguate in quei principi che vanno modificate e come vanno riformulati per poter creare delle condizioni più vivibili, rimuovere certe contraddizioni, che non significa il paradiso terrestre, significa semplicemente creare delle condizioni libere, almeno in parte, da certe contraddizioni. Se il percorso che parte dall'esterno è in certo senso una via che potremmo chiamare una via negativa, solo sintomatologica, per usare ancora il linguaggio medico, di uno stato di disagio, che non riesce però a sanare. Faccio una diagnosi, vedo che c'è una patologia, ma non ho ancora la cura. In questo senso una via negativa. Perché vede gli elementi negativi, ma non ha ancora in positivo il modo per costruire o ricostruire i presupposti corretti. Il percorso dall'interno, invece, è positivo, nel senso che si propone di essere costruttivo di questa nuova razionalità e non appena indicativo di ciò che non va. E questo è il discorso, è la ricerca. Questa è ricerca scientifica, questo è il discorso più difficile. Vedete che questa analisi che in fondo lui fa, che è un'analisi culturale, sociale, sociologica, no? In fondo, che fa nei suoi discorsi Giovanni Paolo II, poi vedremo l'esempio di un discorso in cui fa questo. Se l'analisi esterna descrive, individua le contraddizioni e si interroga sui principi, non ha ancora però gli strumenti in positivo per costruire una nuova visione delle cose, una nuova sintesi, una nuova teoria, una nuova razionalità. Il percorso interno, invece, che individua le contraddizioni nell'ambito delle scienze, nell'ambito della razionalità, nella misura in cui comincia a fare nuove ipotesi, fare nuove formulazioni dei principi, a modificare, diventa costruttivo della nuova razionalità stessa. Esattamente come in ambito scientifico, quando si trova che ci sono delle contraddizioni tra l'esperienza e la teoria, o ci sono delle contraddizioni logiche interne alla teoria, si cominciano a fare nuove ipotesi, a fare nuove, nuove definizioni, a ripensare e a dimostrare, si comincia a costruire con gli strumenti della logica e anche con una certa creatività, una certa capacità di intuire la strada giusta o una strada più adeguata, ecco, si comincia a costruire la nuova razionalità. Quindi il percorso esterno è puramente diagnostico, è descrittivo, è puramente negativo. Quello interno di fatto è stato anche positivo e costruttivo. Questo lo si vede anche nell'ambito delle scienze, laddove si è riusciti a sbloccare le contraddizioni e a dare una nuova definizione, una nuova formulazione della teoria che fosse immune da quelle contraddizioni che c'erano prima. Allora la teoria è risultata più ampia, più generale. Bisagnini anche qui, tanto per spezzare un po' la monotonia dell'esposizione. Per ora, e questa è la parte più noiosa e più faticosa di tutto quello che abbiamo fatto, io vi ho, come dire, enunciato delle cose, vi ho messo davanti una serie di considerazioni molto astratte, molto teoriche, non vi ho fatto ancora degli esempi. Ho accennato a qualche cosa, ma ecco, ho fatto vedere una linea di metodo con cui Giovanni Paolo II ha di fatto sviluppato quello che c'è sotto i suoi discorsi. Bisognerà poi cercare di fare degli esempi, sia prendendo un discorso concreto, come quello di Colonia, in cui lui sviluppa questa cosa, però se io non vi davo la chiave di lettura prima, probabilmente sfuggiva nel leggere il testo. Sia fare esempi come nell'ambito delle scienze si è fatta l'analisi interna e si sono risolte certe contraddizioni. Qualche esempio dovrò farlo, anche se più elementare possibile, anche se non è sempre tutto così elementare, ma lo sforzo dovrebbe essere questo. La via esterna, per quanto riguarda la scienza, ecco qui ci avviciniamo agli esempi, è stata percorsa soprattutto in un famoso discorso di Giovanni Paolo II, rivolto proprio a scienziati e studenti, che è stato tenuto a Colonia, in Germania, il 15 novembre del 1980. Il discorso di Colonia rimane la sua pietra miliare sulla tema delle scienze. Ne sono seguiti molti altri discorsi che lui ha fatto anche quando è stato in visita al CERN a Ginevra o in tante altre occasioni in cui si è incontrato con gli accademici alla Pontificia Accademia delle Scienze o con altri operatori del mondo scientifico, così come il Giubileo degli Scienziati nel 2000. Ma il discorso di Colonia, che è stato il primo grosso discorso sulla scienza, è quello che condensa un po' la sua visione epistemologica, il suo modo di utilizzare quel metodo che vi dicevo. Parti dall'esperienza, vedi le contraddizioni, fai il collegamento tra etica e problema epistemologico, problema della verità in termini di causa-effetto e riproponi un lavoro da fare costruttivo per ridare fondamenti a verità oggettive, a alcuni principi della metafisica, in una maniera che non è una questione di fede, è una questione di ragione, è una questione che si propone a tutti, credenti e non credenti, e questa è un po' la grossa novità. In effetti, con Giovanni Paolo II il magistero ha cominciato a parlare a tutti gli uomini, non che non lo facesse anche prima, ma prima in qualche modo poteva presupporre una certa fede. Adesso non la presuppone più, fa dei discorsi di ragione, illuminata sicuramente dalla fede, ma che sono comprensibili anche senza la fede, perché sono di necessità logica. Oggi o si fa così o quello che dice la Chiesa rimane insignificante, c'è niente da fare. Ecco, quindi la via esterna è espressa in questo discorso esempio, che è il discorso di Colonia, di cui poi dovremmo dire qualcosa. Qua c'è il Duomo di Colonia, alla vostra sinistra, e sulla destra c'è un ritratto di Sant'Alberto Magno. Sotto, tanto per mettere qualche illustrazione, c'è la tomba di Sant'Alberto Magno, molto teutonica, molto spartana, molto rude, come si vede, che esprime anche bene il personaggio. Sant'Alberto era noto come il vescovo con gli scarponi, perché allora questi giravano a piedi e lui prima da frate domenicano era stato fatto provinciale suo malgrado, perché lui voleva studiare, non mi date fastidio, lasciatemi studiare, lasciatemi lavorare, si occupava di alchimia, si occupava di biologia, di botanica, si è occupato di tutto, andava a studiare, si arrampicava sulle montagne, andava a cercare i nidi dei falchi, delle aquile, era un esperto di falconeria, solo Federico II era più esperto di lui. Aveva un quadro di studi straordinario e in più studiava Aristotele, studiava la filosofia, si faceva tradurre Aristotele dall'arabo e l'ha introdotto quasi lui praticamente in Occidente, ha preparato tutto il materiale per San Tommaso che è stato poi il suo discepolo, il grande dottore della Chiesa. Una figura interessantissima. Comunque adesso queste sono cose un po' aneddotiche, ma vale la pena. Personaggio che è vissuto fino a 80 anni, quando si spostava, siccome giravano a piedi, la prima cosa che faceva quando arrivava a destinazione andava in cappella a ringraziare il Padre Eterno di essere scampato ai briganti. Noi oggi abbiamo i terroristi, allora c'erano i briganti, scampare a quelli era. Poi passava la notte con una lampada, un moccolo, un qualche cosa in biblioteca a ricopiare i testi, perché non c'erano le fotocopiatrici, quindi si ricopiava a mano i testi, mi diceva io qui chissà quando ci tornerò, se ci tornerò, per cui passava la notte a fare e si portava a casa la documentazione che gli serviva. In più era obbligato sia da provinciale prima che da vescovo occuparsi di un sacco di beghe diplomatiche di tutti i tipi, anche perché era molto stimato come paciere, come diplomatico, eccetera, però approfittava anche per mettere a frutto i suoi studi, per cui sapeva che nella tal città c'era un laboratorio di metallurgia, di alchimia, di cosa, andava a visitarlo e a studiare, a prendere appunti, no? Oppure si arrampicava sulla montagna perché andava a studiare i nidi dei rapaci o cose del genere. È riuscito nell'obbedienza a fare quello che ha voluto. Questa è la genialità cristiana, insomma, che tu fai quello che ti chiedono, ma tutto diventa occasione per imparare qualcosa. Comunque, questa è una noticina autobiografica, siccome il mio patrono ci tengo molto, che hanno detto anch'io, gli sono molto affezionato. Chiuso. La via interna comincia ad apparire più esplicitamente in alcuni passi più recenti. dei discorsi di Giovanni Paolo II, come il Giubileo agli Scienziati del 2000, che riprende alcune cose della Fides et Ratio, anche perché è di questi ultimi anni una riflessione epistemologica che mostra segni di apertura anche da parte delle scienze all'analogia o a certe tematiche. Ma attenzione, apertura che non vuole dire compensazione spiritualista o evasione irrazionale dai problemi della scienza, ma vuol dire che le stesse dimostrazioni, gli stessi teoremi dimostrano che bisogna allargare il discorso. Bisognerebbe fare un discorso di logica matematica, accenneremo qualcosa in un altro momento se ce la facciamo. Sembra che ultimamente il pregiudizio antimetafisico, di cui si diceva prima, cominci a incrinarsi e a cedere proprio per le necessità intrinseche allo sviluppo ulteriore dello stesso metodo scientifico. Notate che questo messaggio è pressoché il contrario di quello che leggete sui giornali e sentite alla televisione. Perché i fondamenti delle scienze oggi esigono questo tipo di apertura, ma le ideologie dominanti vogliono che ancora si rimanga attaccati ai vecchi schemi per ragioni ideologiche, per ragioni di potere, per ragioni di resistenza culturale, tutto quello che volete. Per cui oggi, come dire, si vive di rendita di ciò che la tecnica può offrire come applicazione delle scienze, ma di fatto la ricerca di punta attraverso i problemi legati alla teoria dei fondamenti delle scienze, attraverso i problemi della complessità biologica e non solo biologica, sta richiedendo una riformulazione di tutto quello che si chiama il paradigma epistemologico, cioè il modo stesso di costruire e di fondare le scienze, che è molto più vicino a quello medievale, aristotelico-tomista, di quello che non ci si immagini oggi. E questo è il punto veramente interessante. Questo costituisce un elemento di novità di notevole rilievo, anche se per ora interroga da vicino solo i settori più innovativi della ricerca scientifica. Tutto il resto sembra andare avanti di rendita. Naturalmente tutto questo è lavoro da fare. Qui c'è una foto, questo è per vantarsi, quando siamo andati dal Papa a consegnare il dizionario Tedeschmidt di Scienza e Fede, lui era già piuttosto avanti con la malattia, sofferente, ma abbiamo avuto la possibilità. Non è che fossi solo io con lui, c'erano altre 90 persone, alla Pontificia Accademia delle Scienze, abbiamo avuto l'opportunità di portargli i due volumi del dizionario, questa è una foto storica che me la tengo cara perché è un santo questo qua, non capita tutti i giorni di avere un santo vicino. Bene. Comincerei a introdurre quest'ultima parte, poi ce ne andiamo a casa, qualcosa su quello che è il discorso di Colonia di cui vi ho detto, che fa l'analisi esterna, parte dalle contraddizioni dell'esperienza e piano piano risale alla necessità di rivedere la concezione della scienza, i principi della scienza. Posso farlo? Ne avete voglia? Resistete? Mi avete sopportato abbastanza perché oggi è stato più pesantino. Bene. Il discorso di Colonia si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il settimo centenario della morte di Sant'Alberto Magno. 1200-1280 più 700 fa 1980. 15 novembre era il giorno della morte. E quindi è anche la festa di Sant'Alberto Magno, perché la festa dei santi si fa il giorno della morte. A parte Giovanni Battista che ne ha due. Prende lo spunto dall'opera del grande scienziato medievale, dottore della Chiesa, patrono degli scienziati, maestro di San Tommaso d'Aquino, che l'ha messo in ombra perché di fatto il discepolo è stato più grande del maestro e quindi questo è un ritratto di Sant'Alberto. Per presentare, Giovanni Paolo II diceva bene, c'è una celebrazione, c'è un centenario, c'è una circostanza celebrativa, ma io che sono santo e furbo ne approfitto per fare un discorso di contenuto. Non mica vado lì a dire quattro chiacchiere retoriche come fanno tutti gli altri, ci metto dentro del sodo. presentare un'analisi della situazione in cui si trova la scienza attuale. E con quello di fatto scatena anche un discorso sul contesto culturale e sociale, eh? E a proporre le linee di una corretta impostazione del problema epistemologico, cioè come si fa ad avere una visione accettabile, corretta, rispettosa della realtà, delle scienze. E in questo senso l'analisi non è più, vedete, qui si passa dall'auspicio, dalla meraviglia, dalla preoccupazione etica a un discorso invece di interno alle scienze e del rapporto tra le scienze e le loro conseguenze culturali nella società. Si va dall'interno, si comincia a afferrare l'epistemologia, quindi c'è un passo in avanti notevolissimo rispetto alla meraviglia, all'auspicio, e allora non si avvertiva la necessità di fare questo affondo. Negli anni di Giovanni Paolo II questo affondo invece era necessario farlo e lui lo ha fatto. Dopo i saluti di rito, numero uno che ci vogliono, il discorso si struttura intorno a tre temi. Beh, il primo è il problema del dialogo scienze e fede, in cui nei numeri due o tre del discorso si dice qualcosa. Noi l'abbiamo già sviluppato questo discorso per conto nostro e non lo riprendiamo qua. Poi si comincia a parlare del problema della tecnica in quanto scienza applicata. La tecnica si basa sulle applicazioni delle conoscenze teoriche della scienza. E questo è il secondo punto. Il terzo punto riguarda invece il problema della scienza come teoria, cioè come forma di conoscenza. La tecnica sono le applicazioni, la teoria sono i principi. Sarebbe come dire, la teoria è la ricetta di un buon piatto in cucina. La tecnica è come si fa concretamente a mettere su il forno, i tegami e a preparare gli ingredienti. E indica anche dei passaggi logici che raccordano questi due aspetti. È chiaro che se la scienza applicata porta con sé una serie di contraddizioni esterne ed interne, viene fatto di collegare tutto questo con la teoria che precede e ci si chiede se. Naturalmente qui non si parla delle teorie come le leggi scientifiche, come i teoremi, come queste cose, ma si parla del modo di concepire la scienza, di una teoria della scienza, di una teoria sulla scienza, di un'epistemologia, appunto. La nostra attenzione sarà rivolta soprattutto quindi al secondo tema, quello della scienza tecnica, e al terzo tema, quella della scienza come teoria. Sul dialogo ci eravamo già soffermati due volte fa. E questi ci guidano nell'indagine più propriamente epistemologica, cioè un modo di concepire la scienza, una teoria sulla scienza o della scienza. Epistemologia è una parola che può voler dire molte cose, può voler dire metodologia della scienza, può voler dire una teoria sulla scienza, può voler dire una teoria sulla conoscenza, secondo qui la utilizziamo nel senso di una teoria delle scienze. Un modo di concepire le scienze. Anche se il discorso tocca anche altri argomenti importanti, come quello dei significati, quello della libertà, dell'autonomia della scienza rispetto al potere, ma questi sono come elementi di contorno, no? Che sono importanti in un discorso del Magistero del Papa, ma non riguardano direttamente la teoria delle scienze. Allora, cominciamo a citare qualcosa del discorso di Giovanni Paolo II. La conoscenza scientifica, dice, ha condotto a una radicale trasformazione della tecnica umana. Per conseguenza, le condizioni della vita umana su questa terra sono mutate in modo enorme e anche ampiamente migliorate. Comincia a stabilire un ovvio raccordo tra le competenze, le conoscenze e le applicazioni della tecnica dell'uomo e le condizioni della vita dell'uomo. È ovvio, la tecnica serve a migliorare lo stato sociale, lo stato di vita, no? Si vive meglio se ci sono degli strumenti tecnici che aiutano il progresso. Pensiamo alla medicina, pensiamo a tante cose, hanno avuto un beneficio enorme, no? Per cui sono anche ovviamente migliorate. Il progresso della conoscenza scientifica è diventato il motore di un grande progresso culturale, umano. Però non solo, ha portato anche delle contraddizioni, quindi bisogna riuscire a prendere tutto ciò che c'è di buono, ma a correggere certe cose che hanno portato a conseguenze negative, se ci si riesce. Continua, un peso particolare acquista questo interrogativo di fronte all'impiego del pensiero scientifico in rapporto all'uomo. Che rapporto c'è tra scienza, tecnica e cultura, sostanzialmente? Vita dell'uomo e vita nella società. Quindi è una sorta di sociologia della scienza, se vogliamo. Le cosiddette scienze umane hanno fornito poi sicuramente importanti e progredienti conoscenze nei confronti dell'attività del comportamento umano, perché non ci sono solo le scienze dure, fisico-matematiche, chimiche o anche mediche, ma già quelle mediche si avvicinano di più all'uomo. Ci sono anche le scienze umane, no? Quindi le scienze storiche, l'antropologia, le scienze, eccetera. Tutto questo ha portato un contributo alla cultura.
Quando si parla di antropologia, che cosa si intende? Perché mi sembra che sia molto vasto.
Sì, qui tutto sommato antropologia significa una teoria sull'uomo, un modo di concepire l'uomo, una concezione filosofica dell'uomo o anche una concezione scientifica. Quindi qui non intendo tanto l'antropologia che si occupa delle ossa, dell'antropologia naturale, intendo un'antropologia più culturale, un'antropologia filosofica, se vogliamo. Quindi una
Si dice che l'antropologia era vecchia e non era adeguata, cioè possono essere che conoscenze e attività, quindi quella è l'antropologia, la conoscenza delle attività dell'uomo, dell'uomo è antropologia.
Sì, è antropologia anche quella, è anche sociologia, è anche in senso, non solo antropologia. Antropologia in senso stretto è proprio un modo di descrivere l'uomo, la sua natura, la sua struttura, però in senso lato è anche contestualizzata rispetto alla società, non è solo la descrizione del singolo. In ogni caso, tutte queste accezioni possono rientrare dentro il discorso che c'è qui. Una concezione, una visione dell'uomo in se stesso e in rapporto col mondo esterno. Non è necessario essere più restrittivi o più specifici, in senso lato, anche in senso lato. Non so se questa era la domanda. E fino a qui tutto va bene, però adesso comincia a introdursi il discorso delle contraddizioni. Esse corrono però il pericolo di una cultura determinata dalla tecnica. Di essere in una cultura, scusate, determinata dalla tecnica, di essere utilizzate per manipolare l'uomo per scopi di dominazione economica e politica. Primo lato, constatazione di tutti gli aspetti positivi. La tecnica che ha utilizzato la scienza ha portato molti progressi. Però c'è anche un punto critico, c'è anche un punto delicato, un pericolo, perché ogni strumento può essere utilizzato in maniera costruttiva, positiva, ma può anche essere utilizzato in maniera dannosa. Un coltello ti può servire per preparare l'arrosto, ma ti può servire anche per pugnalare tuo marito o tua moglie quando ti fa perdere la testa, cosa che succede quotidianamente purtroppo. Quindi lo strumento in sé va usato con dei criteri adeguati. Quindi pensare che lo strumento per il solo fatto che ha portato dei progressi automaticamente in tutte le sue applicazioni produca degli effetti positivi è un'ingenuità. Lo strumento usato senza un criterio di uso corretto può portare anche dei danni. Corrono il pericolo in una cultura determinata dalla tecnica, che se uno divinizza la tecnica come se qualunque cosa che tecnicamente possibile fosse automaticamente buona, può ottenere degli effetti negativi, manipolare l'uomo per scopi di dominazione economica e politica. E qui cominciano a emergere un po' le contraddizioni. Faccio notare che già l'enciclica Redemptor Hominis al numero 15, la prima enciclica di Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II quando arrivò a dire non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo, già lasciò tutti sbalorditi. Io ero in Piazza San Pietro quella domenica lì, mi ricordo ancora l'impressione di questa cosa. Nessuno aveva avuto il coraggio di dire delle cose del genere. E nella Redemptor Hominis c'è un'analisi lucida sulla crisi di vivibilità della civiltà scientifico-tecnologica, che non vuol dire che è tutto da buttare, vuol dire che in mezzo a tanti progressi ci sono dei presupposti che vanno rivisti, perché altrimenti il meccanismo è tale che si insorgono delle contraddizioni che portano a una società meno vivibile, crisi di vivibilità della civiltà scientifico-tecnologica. Basta rileggere queste parole per rendersene conto. Prendo un pezzettino della Redemptor Omnis. Quindi sono uscito per un attimo dal discorso di Colonia, ho fatto una piccola incursione nelle encicliche Redemptor Omnis che qui è utile. Conservando quindi viva nella memoria l'immagine che in modo così perspicace e autorevole ha tracciato il Concilio Vaticano II, dice, cercheremo ancora una volta di adattare questo quadro ai segni dei tempi, nonché alle esigenze della situazione che continuamente cambia ed evolve in determinate direzioni. Questa è una premessa che fa per dire, guardate che partiamo dai principi del Vaticano II, che a volte sono stati anche utilizzati in maniera impropria, e cerchiamo di leggere la nostra storia contemporanea alla luce di quei principi. E qui c'è il giudizio storico che lui dà. La fotografia che lui fa della situazione del mondo contemporaneo. Siamo nel 1978, Redemptor Hominis. L'uomo di oggi sembra essere sempre più minacciato da ciò che produce. Ecco l'esperienza della contraddizione. Cioè dal risultato del lavoro delle sue mani, la tecnica, e ancor più del lavoro del suo intelletto. Perché tutto è frutto dell'intelligenza umana, tutta l'elaborazione scientifica e tecnologica, delle tendenze della sua volontà. Dice, le cose migliori che sono riuscito a produrre, però hanno dentro un baco che può portare delle conseguenze pericolose. Dagli anni 50 agli anni 80 c'era tutta la minaccia del pericolo nucleare, no? Oggi abbiamo il problema delle manipolazioni genetiche, abbiamo il problema di tante altre ideologie. Continua, i frutti di questa multiforme attività dell'uomo, troppo presto e in modo spesso imprevedibile, sono non soltanto e non tanto oggetto di alienazione, nel senso che vengono semplicemente tolti a colui che li ha prodotti, quanto almeno parzialmente e in una cerchia conseguente e indiretta dei loro effetti, questi frutti si rivolgono contro l'uomo stesso. Essi sono infatti diretti o possono essere diretti contro di lui. In questo sembra consistere l'atto principale del dramma dell'esistenza umana contemporanea nella sua più larga e universale dimensione. E questo vale non solo per gli strumenti tecnici, ma vale anche per le idee che sono correlate nel mondo di oggi. Una certa idea di onnipotenza che l'uomo oggi si porta dietro perché è stato in grado ed è in grado di produrre degli strumenti potentissimi che possono arrivare a maneggiare il gene, possono arrivare a maneggiare l'atomo e le particelle, possono arrivare a maneggiare il condizionamento psicologico delle persone. Sono strumenti potentissimi che utilizzati sapientemente possono essere molto utili, ma possono diventare strumenti di potere terribili se dietro si ha una concezione inadeguata dell'uomo. L'uomo, pertanto, vive sempre più nella paura. In una riga lui denuncia la contraddizione della vivibilità personale e sociale nel mondo contemporaneo. È chiaro che lo dice con un linguaggio da magistero, lo dice con un linguaggio da pontefice, lo dice con un linguaggio di un'enciclica. Provate a sviluppare queste cose in un linguaggio più sociologico, in un linguaggio più filosofico, in un linguaggio più di analisi, ma i concetti sono questi. E questo è un giudizio storico che lui dà. Egli prosegue, teme che i suoi prodotti, egli è l'uomo, teme che i suoi prodotti, naturalmente non tutti e non nella maggior parte, per fortuna, ma alcuni, e proprio quelli che contengono una speciale porzione della sua genialità e della sua iniziativa, possono essere rivolti in modo radicale contro lui stesso. Teme che possano diventare mezzi e strumenti di una inimmaginabile autodistruzione di fronte alla quale tutti i cataclismi e le catastrofi della storia che noi conosciamo sembrano impallidire. Parole fortissime. Fin qui l'analisi, via negativa, diagnosi, fenomenologia dell'uomo e della società. Lui dice, vi propongo questa chiave di lettura della storia. Avete l'esperienza viva, tutti, credenti e non credenti, di questo tipo di disagio? Vabbè, se non ce l'avete, aspettiamo tra 10 anni, ve ne accorgerete. I più tonti non se ne accorgono, ci arrivano 10 anni dopo, i più svegli se ne accorgono subito di queste cose. Scusate, la parola tonti è per tenere vi svegli, non è per colpire nessuno. Adesso c'è un passaggio successivo. Di fronte a questa lettura della realtà, rimanere indifferenti è inconcepibile. Cioè uno si chiede, ma cosa succede? E perché? Deve nascere quindi un interrogativo per quale ragione questo potere, dato sin dall'inizio all'uomo, potere per il quale egli doveva dominare la terra, si rivolge contro lui stesso, provocando un comprensibile stato di inquietudine, di cosciente o incosciente paura, di minaccia che in vari modi si comunica a tutta la famiglia umana contemporanea e si manifesta sotto vari aspetti. Notate che questo passaggio del chiedersi perché fa ancora fatica, qui siamo nel 1978, nel 2013 fa ancora fatica ad arrivare. Perché? Vuoi per superficialità, vuoi per inerzia, vuoi per senso di rinuncia di fronte a una situazione che sembra inevitabile, ineluttabile. Ci si rassegna al fatto che la vita diventi meno vivibile. Si subisce come un destino fatalistico, no? Le persone un po' più sveglie, un po' più acute, si interrogano su che cosa c'è che non va e su come si può correggere, cosa c'è da correggere. Gli altri vanno avanti per inerzia. Come dice il Vangelo in una pagina bestiale, dice, come ai tempi di Noè, tutti facevano affari, prendevano moglie, compravano, vendevano, eccetera. Poi venne il diluvio e spazzò via tutti, eccetto quel piccolo resto che aveva saputo proteggersi, anche per grazie di Dio ovviamente, non solo per loro intelligenza, e aveva saputo correre ai ripari. Ecco, il piccolo resto è quello che non può non porsi l'interrogativo per quale ragione questo potere. Potremmo fare applicazione ai nostri giorni, adesso non mi metto qui a fare discorsi che potrebbero sembrare politici, ma voglio dire, la disfunzione della democrazia di oggi, che non esiste più, di fatto è una disfunzione, è la disfunzione del diritto, non esiste più un fondamento oggettivo del diritto, tutto è lasciato all'arbitrio e all'interpretazione di chi ha in mano i poteri di gestire. Il disordine nella legislazione, questa è una crisi che coinvolge tutto il mondo occidentale sicuramente, ma non solo. Perché tutto questo? Che cosa è venuto meno? Che cosa abbiamo perso di vista? Dove è possibile correggere se lo si vuol fare? Tutto questo sembra rivolgersi contro lui stesso, provocando un comprensibile stato di inquietudine, di cosciente o incosciente paura. Cosciente vuol dire che uno si rende conto e cerca di chiedersi il perché. Incosciente vuol dire che uno è smarrito, sente un disagio senza capire perché e non sa, perde la testa. Di minaccia che in vari modi si comunica a tutta la famiglia umana contemporanea e si manifesta sotto i vari aspetti. Qui c'è un giudizio storico, una chiave di lettura di una potenza culturale straordinaria. Poi dopo si fa finta che non ci sia stato, no? Si va avanti per inerzia, però poi le conseguenze arrivano sempre più gravi. Ecco, il discorso di Colonia applica in dettaglio questa analisi, che è di carattere sociale, culturale, generale, in particolare anche alla scienza. Quindi prima lui fa il quadro generale, quindi dà una lettura della cultura, della società, della condizione umana come tale, e insinua la necessità di interrogarsi sul perché. In particolare dice, siccome devo fare un discorso su un uomo di scienza, in una circostanza, applico questo discorso generale al caso particolare della scienza. Uso le stesse categorie, lo stesso metodo per interrogarmi sul rapporto scienza-tecnica e vivibilità, queste tre cose insieme. E anche sulle condizioni per le quali la scienza può dirsi veramente tale e può essere veramente libera da condizionamenti di potere e di dominio. Questo lo vedremo la volta prossima, perché così non spezziamo il discorso.